Buonasera a tutti, bentornati su RBN Littoria, sono Pasquale qui da Viale 18 dicembre insieme ad Augusto. Buonasera Augusto.
Buonasera Pasquale e buonasera ai nostri radioascoltatori di RBN.
Allora Augusto, oggi andremo a riprendere quella che è stata la puntata scorsa dove abbiamo parlato del lavoro, partendo dalla Rerum Novarum per arrivare poi ai giorni nostri. Poi non ci siamo molto dilungati la volta scorsa proprio perché in questa puntata andremo ad affrontare la situazione economica e sociale, soprattutto del lavoro, andremo a affrontare oggi insieme a Carmine e a Clemente.
Sì, e lo faremo proprio vedendo in pratica quelle che sono le ripercussioni di questa emergenza sanitaria durante gli ultimi due anni di vita della nostra nazione, diciamo.
Esatto, andremo un po' a comprendere quelle che sono state le difficoltà che hanno vissuto le attività. Carmine è un imprenditore del nostro territorio nel campo della ristorazione e poi con Clemente dell'associazione Aragav di Latina. Andremo un po' a vedere quelle sono state le azioni anche messe in campo e
sì,
le proposte
sul nostro territorio, vedendo proprio in pratica quali sono state le difficoltà proprio dal punto di vista reale di chi ha un'attività, in questo caso un'attività di ristorazione.
Esatto, e parleremo anche poi sempre per quanto riguarda il discorso del lavoro, anche le difficoltà di altri settori della piccola e media impresa, ma anche delle professioni.
E penso poi vorremmo vedere anche qualche ipotesi politica su come cercare di risolvere la situazione.
Esatto. Allora, non togliamo troppo tempo con questa introduzione, andiamo con la prima interruzione musicale e poi entriamo nel vivo della puntata.
Thank you.
Eccoci rientrati in studio e voglio subito presentare il nostro primo ospite, Carmine. Carmine, buonasera, puoi presentarti un po' al nostro pubblico, chi sei e che attività svolgi?
Ok, buonasera a tutti, sono Carmine, ho un'attività nella ristorazione pub a Latina, in centro a Latina. Questa attività come da imprenditore ormai la pratico da una decina d'anni e quindi sono abbastanza radicato in questo settore da un bel po'.
Sì, il tuo locale si trova nel cosiddetto quartiere dei pub a Latina, no? Dove sono concentrate un po' tutte le attività. E ci puoi parlare un po' di come era, come si svolgeva, diciamo, nella normalità prima della pandemia la tua attività? Che poi penso sia un po' la stessa cosa in tutta Italia, però per sì. Vedere poi la differenza con quello che è successo dopo.
Beh, un'attività ricettiva soprattutto per, vista la zona cosiddetta pub in centro città, per ragazzi, per famiglie. Prima era, diciamo, un'attività normale che apriva alle 5 e mezza, alle 18 del pomeriggio fino alla chiusura imposta a livello comunale, quindi intorno alle 2 e mezza. Parlo un po' di quello che è la mia attività, quindi una cucina, soprattutto andiamo nel settore del bere, parecchie referenze a livello locale, quindi sono anche un po' esposto in questo.
Sì.
Di avere dei prodotti locali, dalla sì. birra e cose simili.
E hai anche dipendenti?
Sì, dipendenti erano 5-6, poi in base sempre al periodo dell'anno, logicamente, c'è chi è lo stagionale, c'è chi lavora tutto l'anno con me. Logicamente poi nella pandemia abbiamo avuto un po' di problemi, come è normale che fosse.
C'era molta differenza, diciamo, perché immagino poi nel fine settimana c'è il boom, poi
certo.
c'è un po' di stanca, diciamo così, tra virgolette, sì, durante sì, gli altri giorni della settimana. E che cosa è successo poi quando c'è stato il lockdown a livello proprio della tua attività okay. Particolare? Poi vediamo un po' in generale anche eventualmente con i tuoi colleghi.
Sì. Diciamo, prima della pandemia, del lockdown, l'attività si svolgeva prettamente, sì, in mezzo alla settimana c'è un buon movimento, proprio verso il fine settimana ci si concentrava un po' di più. Nel momento in cui è scoppiato il lockdown siamo entrati un po' in un momento di crisi del settore, come ben sappiamo. Il primo mese l'abbiamo vissuto un po' per la serie, vediamo cosa succede, è una cosa che non conoscevamo, quindi l'abbiamo preso anche, tra virgolette, lo dico anche schiettamente, un po' come una sorta di stacco.
Di vacanza, di riposo.
Diciamo così,
sì.
Di riposo, perché un'attività commerciale ti toglie parecchio, ti prende parecchio tempo e ti toglie parecchio tempo. Dopodiché però poi ci siamo confrontati con la durata, che è stata un po' più lunga del previsto al cospetto di quello che pensavamo, e lì sono iniziati i primi problemi con le bollette, con l'affitto, al cospetto di poi quello che la mano del a livello statale, che era veramente esigua.
Tu hai un pub, però io so che per esempio i bar si sono dovuti, o anche i ristoranti, si sono dovuti adeguare prima sul discorso della sanificazione, poi sul discorso della riduzione dei posti a sedere e poi dopo sono stati fatti comunque chiudere. Per te si è verificata grosso modo la stessa cosa o hai avuto delle difficoltà maggiori o minori, insomma?
Allora, la prima difficoltà è stato capire cosa intendevano per sanificazione, restrizione, perché inizialmente c'era molta confusione, quindi non capivamo quanto potevamo sfruttare le nostre attività. Logicamente sì, è stato fatto prima un discorso di sanificazione, quindi abbiamo chiamato una ditta
specializzata
sì, per la sanificazione dell'ambiente del locale, e poi ci siamo messi in norma con tutto ciò che era inerente a questo. E soprattutto poi nel distanziamento tra i tavoli, le persone, prima si era parlato di 2 metri, poi 1,5 metri, poi è uscito poi verso la fine 1 metro, quindi alla fine c'era stata parecchia confusione. Finché poi ci siamo ritrovati a avere, diciamo, qualcosa di più chiaro, ma quando già era estate, quindi avevamo avuto quel sentore di apertura per il crollo dei contagi in piena estate.
Carmine, mi dicevi degli aiuti dello Stato, mi puoi parlare un po' di più diffusamente se sono stati solo propaganda oppure se sono stati reali?
Allora, innanzitutto dobbiamo chiarire che gli aiuti statali sono stato un una tantum, quindi non è stato un aiuto costante e mensile, sin dall'inizio fino ad oggi, perché poi adesso si parla di un'altra possibilità di avere altri ristori, ma ancora non è passato il decreto legge. Inizialmente abbiamo avuto, in base alle perdite del 2019 e del 2020, un aiuto che andava in percentuale alle nostre perdite. Però questo era garantito a tutti, quindi non c'era bisogno di avere un tot di perdite da raggiungere. In più la cosa che magari ci ha un po' leggermente, diciamo veramente leggermente aiutato, era lo sgravio fiscale sull'affitto. Quindi abbiamo il 60% di rimborso in tasse dell'affitto. Quindi facciamo un piccolo esempio, se avevamo un affitto di 1000 euro, questi 600 euro, che sarebbe il 60%, andava a sgravio fiscale. La cosa che però poi ci ha preoccupato ancora di più è che comunque le tasse sono andate avanti e innanzitutto le bollette non sono state mai bloccate. Quindi al cospetto di quello che ricevevamo era veramente poco. La nostra vita dell'attività veramente era troppo vessata al cospetto dell'aiuto. Andando avanti poi mese, i debiti si sono piano piano accumulati in base allo stesso all'aiuto che dicevamo, per poi arrivare al cambio tra Conte e Draghi, dove lì non è stato più fatto un discorso in base alla perdita, allora diamo tot, ma lì è stato fatto un discorso che in base alla perdita raggiunta, che doveva superare i 30.000 euro nel corso dell'anno 2019, al cospetto dell'anno 2019, veniva applicata un'aliquota che oscillava tra il 25 e il 30%. Quindi il nostro rimborso, che ricordo sempre era una tantum, ma non è fisso come magari potevamo come pensiamo che è accaduto in altri paesi, sia in Europa che al di fuori dell'Europa, e quindi ha coperto solamente minima parte delle nostre spese. Per il resto è stato difficile andare avanti.
Beh, diciamo, come al solito, tanta pubblicità sui telegiornali. Io nel mio settore, che è quello, diciamo, dell'edilizia, ho visto alcuni video su YouTube di ditte italiane che lavorano in Germania. Anche loro hanno avuto un una tantum, però non hanno dovuto cessare l'attività, quindi hanno continuato a lavorare e poi hanno ricevuto le ditte edili 15.000 euro dopo 48 ore dalla domanda. Oppure c'era anche una intervista, un video selfie fatto da Rinaldi, il senatore della Lega, che è europarlamentare a Bruxelles, è cliente ovviamente di una pizzeria italiana, e anche in Belgio è stato dato un una tantum di 6.000 euro dopo due settimane dalla domanda, quindi diciamo un po' meno organizzati che in Germania, però anche lì non sono stati obbligati a chiudere. E oppure se pensiamo alla Russia, ho dei rapporti, mia moglie è russa, quindi lo posso raccontare. E lì c'è stato il blocco degli affitti, di ogni tipo di finanziamento e di ogni tipo di rata dal momento in cui è stato aperto il lockdown fino a quando è stato chiuso. E poi ovviamente a tutti i dipendenti è stato assicurato uno stipendio che era circa l'85% dello stipendio normale per rimanere a casa. Addirittura le persone anziane che non potevano spostarsi venivano contattate telefonicamente e gli veniva portata la spesa a casa. E poi mi raccontava addirittura in Giappone, mi raccontava Pasquale, che ai locali che non avevano l'obbligo di chiudere comunque veniva dato un finanziamento fino a 12.000 euro. Quindi diciamo sono state tutte informazioni reali e molto più stati molto più presenti rispetto a quanto ha fatto il nostro. E tu mi dicevi sei in contatto anche con un locale francese?
Sì, conosco una mia amica che lavora in Francia da dipendente, logicamente in un locale molto famoso a Parigi, e dice che loro sono chiusi dal nostro primo lockdown e hanno avuto come cassa integrazione l'intero stipendio che prendevano prima, quindi mensilmente, stando pure a casa, avendo la loro libertà diciamo effettivamente ridotta, però hanno preso più o meno gli stessi soldi. Quindi noi purtroppo siamo stati costretti a livello imprenditoriale a far domande per i 25.000 euro di finanziamento per le piccole imprese, quindi diciamo è stata quasi una costrizione da parte dello Stato, se no non saremmo potuti andare avanti.
E diciamo, mi hai parlato un po' in particolare della tua attività, ma in generale i tuoi colleghi come hanno affrontato? Ci sono state grosse differenze oppure vi siete trovati grosso modo tutti nella stessa barca, come si dice?
Logicamente poi in base alle proprie necessità, perché poi chi ha rilevato attività da poco, chi aveva ristrutturato da poco, e quindi la disperazione c'è stata, perché poi alla fine quando pensi di avere la possibilità di migliorare la tua attività, il tuo locale, magari facendo una piccola ristrutturazione e chiedendo quindi un aiuto magari alla banca o ad altri, o prendendo i soldi proprio a livello personale per fare queste migliorie, ti trovi in difficoltà, perché è una cosa che non ti aspetti. La cosa buona è che noi siamo in una parte della città dove i locali sono molto vicini, quindi ci siamo fatti forza a vicenda.
Uno con l'altro.
Sì.
Ma è stata una forza, diciamo, più morale o è stata anche c'è stato qualche aspetto proprio di solidarietà pratica?
Ma maggiormente morale.
Morale,
perché veramente per il resto era difficile fare dare altri aiuti.
Come si dice, mal comune mezzo gaudio. E vabbè, questa è la situazione in Italia. Cosa ti aspetti per il prossimo futuro, considerando che non si sa ancora se questa emergenza finirà, si prolungherà?
Guarda, penso che da un anno a questa parte stiamo ragionando a step, andiamo avanti a passo passo, anzi ecco, parliamo un po' più in italiano, cioè passo passo, step, lockdown, tutte queste cose non mi aiutano, anzi mi mettono un po' di timore addosso, e quindi passo passo ragiono a quello che è domani. Già prima un'attività commerciale in Italia pensa giorno per giorno, adesso pensa ora per ora.
Ora per ora,
perché potrebbe cambiare in qualsiasi momento. Quello che vedo, sicuramente vedo tanta gente che ha voglia di, come è normale adesso, di uscire, avere le proprie libertà, quindi la popolazione è molto più ricettiva in questo caso. Spero che andando avanti con il tempo, con la possibilità di avere più libertà, torni la vita normale, quindi un lavoro normale, tutti i dipendenti non in cassa integrazione, che poi la prima preoccupazione è proprio quella, cioè avere dei dipendenti sereni che tornano al lavoro pieno, perché anche loro comunque sono trovati in vere e proprie difficoltà. La cassa integrazione in Italia non è come quelle del resto del mondo, è veramente, veramente poco. Quindi le mie preoccupazioni erano soprattutto sia a livello personale ma anche per loro, quindi spero che tutto torni alla normalità il prima possibile, per le nostre libertà che rivogliamo, ma soprattutto anche per i lavoratori, che sono la cosa più importante in questo momento. Sì.
E ti volevo fare l'ultima domanda. Abbiamo visto che lo Stato, diciamo, è stato abbastanza distante. Il Comune invece, che poi alla fine gestisce tutte le attività commerciali, come si è comportato in generale, ma diciamo proprio in particolare, abbiamo parlato prima del quartiere dei Pub a Latina, perché so che è una zona che era stata trasformata in zona a traffico limitato.
Sì. Allora il comune si è rapportato a noi come a livello statale, cioè allo stesso modo, cioè distante, anche perché poi dobbiamo pensare che negli ultimi anni sono entrati in vigore alcune leggi, faccio un piccolo esempio, quella del canone unico del 2019 per l'occupazione del suolo pubblico. In questo caso il comune aveva la possibilità di applicare per l'occupazione del suolo pubblico dei tassi a scelta a livello comunale, da mettersi d'accordo con la privatizzata che gestisce l'occupazione del suolo pubblico. Inizialmente loro, preso dal fatto pandemico, hanno portato questa tassazione all'occupazione del suolo pubblico al 100%. Quindi ci siamo trovati con cartelle arrivate a pagare un'occupazione del suolo pubblico che sfioravano durante l'anno quasi 5.000 euro.
Scusa se ti interrompo, mi sembra già un'assurdità. Se c'è il lockdown, la gente non può uscire.
Perfetto.
E mettiamo la tassa di occupazione del suolo pubblico al 100% quando la gente non può uscire.
Perfetto. Logicamente noi ci troviamo a dicembre 2019, pre-pandemia, e loro dicono che comunque si sono trovati in difficoltà nel studiare come applicare questa norma. Logicamente poi noi ci siamo ribellati, ci siamo riuniti, abbiamo fatto in modo che parlare con l'assessore, con il sindaco, e piano piano ci sono venuti incontro. Logicamente poi ti sconti con un privato, che in questo caso a Latina è la Dogre, e loro hanno molte più difficoltà, perché comunque loro pensano al loro profitto a livello di società, quindi anche quella è imprenditoria, se ci pensiamo bene. Sì, meno male che poi tutto è rientrato quasi nei ranghi dopo le nostre riflessioni.
Sì, diciamo, un modo di fare imprenditoria un po' più comodo, perché si basa sulle tasse degli altri. Perfetto. Quando poi è il vero imprenditore che rischia.
Che rischia, sì.
E poi mi faceva un po' rabbia questo discorso. Noi ci siamo trovati in difficoltà a studiare la norma, chi doveva applicarla, senza considerare la difficoltà reale invece di chi tutte le sere apre la serranda e deve pagare energia elettrica, affitto, dipendenti, materie prime, per dare il servizio, insomma.
Sì, per loro l'occupazione è una forma di introito molto oneroso, per noi è molto oneroso, diciamo che è un altro affitto all'attività che già abbiamo. Certo. Logicamente poi, ecco, speriamo che il comune, nel momento in cui si entrerà in questa zona bianca o finirà il coprifuoco, ci dia possibilità di allargare ancora di più gli spazi esterni, cosa che di adesso già stiamo usufruendo, e attivare finalmente questi dissuasori che sono stati montati nel corso dell'anno precedente per chiudere la zona, quindi fare una ZTL effettiva.
Sì, diciamolo un po' per chi non conosce la zona.
Sì, la zona.
Sono dissuasori del traffico, quindi sono delle paline estraibili che sono state messe sulla carreggiata stradale, ovviamente in posti opportuni e adeguatamente segnalate, per impedire l'ingresso delle automobili.
Perfetto, quindi fare l'intera zona a traffico limitato, come nelle grandi città. Però questi dissuasori a quanto pare ancora non sono attivi, non c'è ancora un atto pratico proprio di messa a norma di questi dissuasori, e quindi stiamo aspettando che questi entrano in funzione. Non vorrei, come sappiamo, che poi a ridosso delle elezioni comunali poi entreranno in attività.
Con grande successo.
Con grande successo, però poi ecco, io penso che il cittadino alcune cose non se le dimentica, soprattutto in questo periodo.
Bene Carmine, ti ringrazio, sei stato molto esaustivo nel raccontare le difficoltà che hai incontrato e anche abbastanza sereno, perché ecco, io non sarei riuscito a fare la stessa cosa avendo sulle spalle un'attività imprenditoriale di questo tipo, a essere così sereno a parlarne, mi verrebbero i nervi, sinceramente. Ecco, allora Pasquale mi fa cenno di andare con il prossimo brano e poi introduciamo il secondo ospite. We'll be right back. Eccoci rientrati in studio, voglio presentare il nostro secondo ospite, Clemente, che è responsabile dell'associazione ARAGAV, che è l'acronimo di Arcadia, Agarty e Avamposto Sportivo, che sono le tre diciamo facce della stessa associazione.
Sì, buonasera a tutti, hai detto bene Augusto, sono proprio le tre anime della nostra attività, che viene svolta principalmente, ma non solo, all'interno dello stabile di Viale 18 Dicembre a Latina. Sì, rappresentano proprio l'attività ricreativa, una l'attività ricreativa che sarebbe Agarty, Arcadia l'attività culturale, e Avamposto Sportivo, va da sé, è abbastanza già intuitivo l'attività sportiva. Ripeto, vengono svolte non solo all'interno dello stabile di Viale 18 Dicembre, ma anche al di fuori della nostra torre.
E all'interno di Arcadia c'è anche la sede dove stiamo registrando Radio Bandiera Nera Littoria.
Sì, sì.
Quindi siamo vostri ospiti.
Sì. Siete i nostri ospiti, sì.
E quindi attività culturali, ricreative e sportive, ma anche attività politiche, perché so che come ARAGAV è stato dato un appoggio a varie attività proprio in questo periodo di pandemia.
Sì, noi come associazione abbiamo deciso di aderire ad esempio alla campagna Aprire Senza Condizioni, che è la campagna di Casa Pound Italia, e ovviamente riguarda appunto, in particolare ricollegandomi all'argomento di oggi, quelle che sono le attività non solo imprenditoriali, ma anche ad esempio le partite IVA e quant'altro. Ma io voglio innanzitutto magari fare una sorta di premessa, no? Penso che sia sotto gli occhi di tutti che c'è stata una gestione di questa emergenza per larghi tratti cervellotica. Le persone hanno poco compreso quali sono state le misure adottate e perché sono state adottate. Pensiamo ad esempio a tutta la questione relativa ai posti a tavola, no? I quattro posti o i sei posti all'interno dei locali, come far sedere le persone. Quindi sicuramente poi ovviamente è un argomento del quale si parla ora, nel momento in cui si va verso la bella stagione, diciamo l'estate, e quindi diciamo è uno di quegli argomenti quasi inutili, se vogliamo, no? Però ripeto, la gestione ha avuto dei larghi tratti, a larghi tratti è stata così, non ci hanno diciamo fatto capire il perché di determinati provvedimenti, e tutto ciò si è ripercosso su quello che è l'attività di ad esempio non solo della ristorazione, ma penso tutte le attività commerciali, le attività al dettaglio e a catena, in realtà ha diffusamente bloccato il paese.
Sì, Clemente, guarda, scusa, ti volevo fare anche io una domanda a proposito dell'attività di ARAGAV in questo periodo, che invito i nostri ascoltatori ad andare a seguire sulla pagina Facebook di ARAGAV, a seguire l'attività della nostra associazione. Allora, a proposito di campagne Aprire Senza Condizioni, c'è stata anche quella no contro il coprifuoco, insomma no al coprifuoco, te anche che svolgi come lavoro, sei un avvocato, a livello, cioè il coprifuoco, quindi questa privazione della libertà, oggi ha senso e cioè anche a livello giuridico è una cosa che il cittadino può sopportare?
Ma assolutamente
poi ecco, magari la giriamo anche a Carmine questa domanda, che lui con l'attività invece come incide il coprifuoco nella sua attività?
Ma ovviamente va da sé che il coprifuoco è una limitazione della libertà personale, dal mio punto di vista, io non ti posso, cioè, prima di darti una, diciamo, risposta dal punto di vista giuridico, più che altro, più che dare una risposta dal punto di vista giuridico, ti do una risposta dal mio punto di vista personale. È una limitazione della libertà insopportabile, per quanto ovviamente sia legata al venga imposta per addetta del governo, per la tutela della salute. Ma in realtà siamo qui a cercare, come dicevo anche prima, di capire il perché il coprifuoco venga messo ad esempio a maggio del 2021, mentre a maggio del 2020 non c'era. Oppure siamo qui a cercare di capire perché dal 7, da ieri, quindi, si è passati, ad esempio qui nel Lazio, ma in tutta Italia, ad un coprifuoco dalle 11 alle 24. Ripeto, queste sono tutte misure che creano, a mio avviso, solamente confusione nelle persone, e tutto ciò poi va a ripercuotersi su quelle che sono le attività. Poi, anche da un punto di vista prettamente, se vogliamo, logico, io credo che mettere un coprifuoco, inserire come misura quella del coprifuoco alle 11, fa sì che le persone escano tutte in un orario precedente a quello del coprifuoco, quindi anziché diluire andiamo a aumentare le possibilità di assembramento. Ma questa è la mia, infatti, idea.
Mi ha anticipato la domanda che volevo fare proprio a Carmine, perché di questo provvedimento, insomma, questo strumento che limita la libertà e che non ha un senso alla fine a livello sanitario, oltre che a reprimere le nostre libertà, diciamo che dà anche un danno a vari settori come quello di Carmine, e poi anche la gestione per far rispettare, no, alle 11 di chiudere, cioè, diventa quasi un problema, perché le persone comunque tendono a uscire, quindi invece di dilazionare le uscite delle persone, le comprimi, e quindi è anche peggio, secondo
sì,
me.
Sì, la gestione è diventata ancora più difficile.
Non perché è uno strumento inutile, ovviamente.
Perché noi pensiamo che una chiusura normale, con un'attività normale, prima era imposta a livello comunale intorno alle 2, adesso si comprime tutto in poche ore. Quindi quello, il lavoro che facevamo in 8 ore, adesso si è compresso in poche. Quindi sei costretto a fare anche la parte del, tra virgolette, del vigile, e cioè a dire: mi raccomando, entrate uno, non consumate, attenzione, non state troppo vicino a un tavolo o all'altro. Questo qua non è qualcosa che è di nostra competenza, perché esce da quello che è l'imprenditore della ristorazione. Quindi si è aggiunto a tutto quello che già c'era prima anche questo, che ha disturbato il lavoro normale di un ristoratore, perché al di là del fatto di servire e di portare a tavola qualcosa di buono, di positivo, si va anche lì a contrasto con la libertà delle persone, perché sei costretto a ricordare le eventuali regole. Il discorso poi va comunque molto più ampio, perché noi dobbiamo pensare che siamo passati in vari settori di colori, quindi dalla zona arancione, dalla zona rossa, dalla zona gialla, e tutte queste hanno differenze di orario. Quindi poi le attività si sono dovute, diciamo, anche trasformarsi in base ai propri colori nei settori in cui eravamo. Quindi siamo passati dal settore rosso solo con asporto, il settore giallo, il settore arancione solo con asporto, però anche con la consegna a domicilio, e poi siamo arrivati in zona gialla, dove avevamo la possibilità di far sedere le persone, però fino alle 18. Quindi ancora di più, prima era compresso l'orario per i nostri clienti. Immaginiamo che noi aprivamo intorno a mezzogiorno per poi chiudere alle 18, e lì poi nel primo pomeriggio c'erano moltissime persone che comunque avevano voglia di avere quel minimo di libertà. Poi siamo passati ancora al cambio di orario, che ha portato un'ulteriore confusione, altri tempo che si è compresso, e alla fine si fa solo una grande confusione.
Diciamo, questo poi quando interviene nel settore della ristorazione, che è uno dei settori trainanti del turismo, e poi ovviamente ha portato al crollo dell'attività turistica in Italia, perché al di là del fatto che non ci siano voli internazionali come c'erano una volta, però fino a quando siamo noi italiani che ci adattiamo molto velocemente a tutte queste differenze di imposizioni e di orari da una settimana all'altra, poi certo non si può pretendere a un turista che casomai viene dall'altra parte del mondo a dire però se venivi ieri ti potevo servire fino alle 18, oggi invece devi andare via, oppure ti puoi portare a casa quello che vuoi mangiare qui e te lo porti in albergo. Diciamo già Roma aveva ceduto il primo posto di città più visitata a Parigi già da qualche anno, adesso c'è stato proprio il crollo.
Se noi pensiamo che il primo ministro inglese sconsiglia di venire in Italia proprio perché ci sono troppe regole per il turista,
che poi noi eravamo quelli che le regole non ce l'avevamo, no? Eravamo famosi per...
siamo passati da un estremo ad un altro.
Però ecco, ti volevo chiedere ancora le attività private, che però anche rispetto ad altri problemi tipo il cashback si sono comunque attivate, oppure mi parlavi di quell'iniziativa legata sempre alla zona
di solidarietà, no?
Sì,
ma abbiamo avuto la fortuna che altre attività al cospetto della nostra erano sempre aperte, anche altre attività commerciali. Lì è nata una piccola idea, e cioè di portare un vero e proprio sconto a chi consumava all'interno del nostro locale e poi magari andava in un negozio di abbigliamento, prendiamo come esempio, e lì poteva usufruire, portando lo scontrino del mio locale in questo negozio, di uno sconto del 20% in base a quello che avevano speso. Quindi se noi avevamo uno scontrino di 20 euro, facciamo così, lo potevi portare direttamente all'interno di questo negozio e lì ti applicavano un ulteriore sconto. Una rete di solidarietà fatta proprio all'interno della città, tra noi commercianti. Alla fine di Latina è una città medio piccola e quindi ci conosciamo abbastanza tutti, e quindi è stato un buon rapporto, un rapporto di buon vicinato, solidale. Diciamo, la vera solidarietà c'è stata più da parte degli altri commercianti che magari in altri settori navigavano meglio, tra virgolette, rispetto a noi.
Quindi diciamo... questa cosa ha funzionato, è partita direttamente dall'iniziativa privata.
Sì.
E abbiamo parlato nella scorsa puntata di come venisse data molta importanza all'iniziativa privata dalla Carta del Lavoro e anche dai 18 punti del Congresso di Verona. Ti volevo chiedere se questa iniziativa organizzata tra voi imprenditori abbia realmente funzionato e se poi avete anche altre idee da affiancare a questa iniziativa.
Allora, la rete solidale ha funzionato, soprattutto, ecco, come dicevamo prima, il privato quando si muove comunque ha la possibilità di avere un pubblico ricettivo, e cioè molto più, è una linea più diretta. Quello che potremmo pensare oggi invece è fare questa rete solidale appoggiandoci anche all'istituzione, e cioè magari mettendo una regola dove all'interno del comune stesso si possa usufruire di questi eventuali sconti. Se consumiamo in un posto possiamo subire di un ulteriore sconto in un altro, e quindi avere la possibilità anche a livello comunale di creare questa sorta di aiuto, anche perché poi a livello statale il cashback non ha aumentato solamente il pagamento con la moneta con carta, la moneta virtuale. Quindi non ha avuto per noi nessun tipo di beneficio, magari ce l'ha per chi ha il pagamento, fa un pagamento con carta, però all'imprenditore ha avuto veramente poco aiuto, veramente nessun cambiamento, diciamo.
Mi stavi dicendo di mettere in collegamento l'attività privata con l'attività pubblica, e volevo girare la stessa domanda a Clemente: ci sarebbero le possibilità, diciamo, giuridiche oppure burocratiche per poter realizzare questa la cosa di cui parlava Carmine?
Sì, sicuramente ci sono, e credo che si potrebbero fare in ambito comunale, perché no? Loro lo stanno facendo così privatamente, ritengo che a livello ad esempio il comune appunto abbia tutti i mezzi per poter fare in modo che questo diventi magari uno strumento istituzionale, se vogliamo, no? Ma in ogni caso è il momento, ritengo, di aprire, ecco appunto quello che dicevamo prima, le attività private, i commercianti, la ristorazione hanno adottato tutti i protocolli che sono man mano entrati in vigore, si stanno attenendo a questi protocolli, ora credo sia il momento di eliminare quelle limitazioni quali ad esempio diciamo prima i posti a tavola, coprifuoco chiuso dentro, chiuso fuori, tutte queste cose che limitano l'attività imprenditoriale di qualunque genere e che creano in ogni caso un danno economico. Io credo che a breve ci sarà spero di no ovviamente, ma ci sarà con lo sblocco dei licenziamenti una situazione per larghi tratti, ripeto spero di no, drammatica. E quindi siamo arrivati ad un punto dove non si può a mio avviso tornare indietro, bisogna assolutamente fare in modo che le attività, le partite IVA, le imprese e i piccoli commercianti, piccoli, medi, grandi che siano, abbiano la possibilità di lavorare. Ovviamente chi vende al dettaglio, chi ha un'attività come quella di Carmine nella ristorazione, è ovvio che ha molte più difficoltà rispetto alla grande distribuzione, ad esempio. Quindi bisogna evitare assolutamente che vengano diciamo vessati da questi lacci e lacciuoli che creano solamente confusione nonché danni.
Beh, diciamo come forse il disegno diciamo nella maniera più pessimistica è quello come sono stati con la grande distribuzione, ha eliminato tutti i piccoli, la bottega sotto casa, il pizzicagnolo, la salsamenteria, la vineria, eccetera, eccetera. Così forse si sta facendo la stessa cosa, ma la vedo molto, molto difficile da attuare. La stessa cosa si sta facendo con la piccola ristorazione, che deve essere per forza un rapporto tra cliente e gestore. Tra l'altro, prima della pandemia, ogni pub, ogni attività ricettiva, ogni bar diciamo curava la propria clientela. Forse grazie anche a questo problema, a questa emergenza sanitaria, c'è stata una unificazione non solo dei ristoratori, ma abbiamo visto, come diceva Carmine, anche con altre attività imprenditoriali tipo abbigliamento, calzature, eccetera eccetera, con il discorso degli sconti sugli scontrini. E se questa cosa si vede in prospettiva, io voglio essere ottimista, nel momento in cui si possa riaprire al turismo, non solo italiano ma anche internazionale, questa cosa se viene fatta non solo tra gli imprenditori privati ma appoggiati dalle amministrazioni comunali, poi si può ripetere anche tra le varie amministrazioni comunali, e quindi per esempio il turista che viene, parlando della nostra zona, in vacanza al mare a Sabaudia, il pomeriggio, la sera può andare a cena per esempio a Sermoneta, o viceversa il turista tedesco che invece viene a settembre a fare il lancio con il deltaplano da Norma, la mattina può andare a fare una passeggiata nel Parco Nazionale del Circeo. Insomma, l'importante è cominciare, lasciare sempre libera l'iniziativa che ha sempre molte idee e supportarla dal punto di vista pubblico amministrativo, diciamo.
Sì, sicuramente è così, ma ripeto, altrimenti non credo ci possa essere una via d'uscita. L'unica alternativa adesso è questa, cioè fare in modo che al di là poi delle varie diciamo possibilità o le varie iniziative che possono essere prese dagli imprenditori, sicuramente gli va dato modo di lavorare, perché altrimenti è difficile venirne a capo.
Bene Clemente, penso sia giunto il momento del prossimo stacco musicale e poi ritorniamo in studio per la parte finale. So numb, yeah.
Allora, siamo arrivati nella parte finale della puntata e Clemente ti volevo fare insomma anche un'ultima domanda. E invece per quanto riguarda, per collegarmi un po' anche a quello che ci siamo lasciati, per quanto riguarda le iniziative proprio all'interno del comune di Latina, cioè proprio per il nostro territorio, che cosa si sta studiando qualcosa?
Sì, guarda,
insomma?
Io giusto per concludere diciamo l'intervento di prima, quindi fammi fare una premessa, non una premessa, diciamo una precisazione per quanto riguarda l'aspetto generale, nazionale. Secondo noi va visto e considerato che gli importi che sono stati concessi alle attività sono nella maggior parte dei casi inadeguati. È lo stesso governo che ha detto che si rendono conto, si sono resi conto di aver diciamo elargito importi fortemente ridotti rispetto alle perdite. A questo punto allora bisogna intervenire sulla tassazione e una delle proposte è quella di una istituzione di un anno bianco fiscale per le partite IVA, oppure o comunque una forte riduzione della tassazione per quanto riguarda appunto le attività, in particolare ad esempio quelle della ristorazione o le attività legate al turismo, che sono quelle che maggiormente hanno subito i danni della pandemia. E poi invece per quanto riguarda diciamo l'ambito comunale, una delle proposte che facciamo è quella riguardante le occupazioni di suolo pubblico. Ne parlava prima Carmine, qui a Latina c'è un sistema di rinnovo dell'occupazione di suolo pubblico annuale e questo tipo di rinnovo annuale è anche questa una tassa per il, tra virgolette, no? Comunque un costo per l'attività che ogni anno si vede costretta a dover ripresentare una documentazione e una richiesta che in realtà non cambia rispetto agli anni precedenti. E in questo momento noi dobbiamo fare in modo di, diciamo, rendere meno difficile la macchina burocratica, cioè fare in modo che sia più agevole e evitare che ci siano i costi legati alla burocrazia. E qui ad esempio è così. Allora, posso capire che il rinnovo possa essere annuale il primo anno, ma poi deve, diciamo, diventare un rinnovo automatico ogni due, poi ogni tre, magari poi ogni cinque anni. Perché bisogna dar fiducia alle attività che da anni appunto svolgono l'impresa sul territorio. E ovviamente l'occupazione del suolo pubblico riguarda ad esempio, per precisare, i tavolini, i sedie, ma anche i gazebo, no? Principalmente qui la questione è questa, perché attualmente tutti, con il discorso del quale parlavamo prima, e cioè della mancata possibilità di far sedere le persone al chiuso, quasi tutte le attività hanno aperto dove è stato possibile un gazebo, hanno messo fuori dalla propria attività una struttura esterna, e questo deve essere reso il più agevole possibile, più semplice possibile. Questo è una delle proposte che facciamo a livello comunale.
Grazie mille Clemente. Infatti, ecco, proprio qui abbiamo Carmine, volevo proprio dire che ne pensi insomma di questa proposta, cioè potrebbe essere utile per l'attività per le vostre attività, insomma, del tuo settore.
Certo, la proposta è ottimale, anche perché noi dobbiamo pensare che dobbiamo snellire la pratica tra il comune e l'imprenditore. Più ci danno la possibilità di avere contatto diretto senza snellire snellendo la burocrazia, a quel punto per noi sarebbe molto più semplice e sarebbe poi d'aiuto anche a chi eventualmente vorrà fare impresa, soprattutto nel mio settore, da oggi in poi.
Certo, certo. Allora, grazie mille Carmine per essere stato qui con noi, per insomma averci raccontato la tua esperienza. Grazie mille Clemente.
E grazie, grazie a voi.
Augusto, noi siamo arrivati alla fine. Salutiamo i nostri ascoltatori che sono rimasti con noi fino alla fine della puntata. Vi invitiamo a restare sintonizzati su Radio Bandiera Nera e noi torneremo tra due martedì, come sempre.
E mai come questa volta un incoraggiamento agli imprenditori. Daje.
Daje.